credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati a tutti voi, cari amici. Oggi è mercoledì e quindi, come sempre, l'appuntamento è con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duši vočom šeng s nami přes radio i televizije. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, a tutti voi ben trovati. Come sempre il mercoledì parliamo di quello che è successo nella settimana appena trascorsa, gli incontri, gli avvenimenti e i grandi eventi che riguardano Benedetto XVI. E questa settimana naturalmente l'evento principale è stato il concistoro per la creazione di 6 nuovi cardinali, ma ci sono stati anche altri appuntamenti. Ma come sempre iniziamo con l'udienza generale. Per comunicare la fede ci vuole familiarità con Dio. Il Papa ha tenuto questo tema nella catechesi di oggi all'udienza generale e poi anche un appello per i bambini malati di AIDS in vista della giornata del 1 novembre. Ascoltiamo il Papa.
La domanda centrale che oggi ci poniamo è: come parlare di Dio nel nostro tempo? Come comunicare il Vangelo per aprire strade alla sua verità salvifica nei cuori spesso chiusi dei nostri contemporanei e nelle loro menti talvolta distratte da tante pagliore della società? Gesù stesso, ci dicono gli evangelisti, nell'annunciare il regno di Dio, si è interrogato su questo, ha detto: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? Come parlare di Dio oggi? La prima risposta è: noi possiamo parlare di Dio perché Dio ha parlato con noi. La prima condizione del parlare di Dio è quindi l'ascolto a quanto ha detto Dio stesso. Ha parlato con noi. Dio non è una ipotesi lontana sull'origine del mondo, non è un'intelligenza matematica molto lontana da noi. Dio si interessa per noi. Dio ci ama. Dio è entrato personalmente nella realtà della nostra storia, si è autocomunicato fino ad incarnarsi. Quindi Dio è una realtà della nostra vita. Dio è così grande che ha anche tempo per noi, che può occuparsi, si occupa di noi. In Gesù di Nazareth noi incontriamo il volto di Dio che è sceso dal suo cielo per immergersi nel mondo degli uomini, nel nostro mondo, ed insegnare l'arte di vivere, la strada della felicità, per liberarsi dal peccato e renderci figli di Dio. Gesù è venuto per salvarci e mostrarci la vita buona del Vangelo. Parlare di Dio vuol quindi dire anzitutto avere ben chiaro ciò che dobbiamo portare agli uomini e alle donne del nostro tempo. Non un Dio astratto, una ipotesi, ma un Dio concreto, un Dio che esiste, che è entrato nella storia, è presente nella storia. Il Dio di Gesù Cristo come risposta alla domanda fondamentale del perché e del come vivere. Per questo parlare di Dio richiede una familiarità con Gesù e il suo Vangelo, suppone una nostra personale, reale conoscenza di Dio e una forte passione per il suo progetto di salvezza, senza cedere alla tentazione del successo, ma seguendo il metodo di Dio stesso, Il metodo di Dio è quello della umiltà. Dio si fa uno di noi. È il metodo realizzato nella incarnazione, nella semplice casa di Nazareth e nella grotta di Betlemme, quella della parabola del granellino di senape. Occorre non temere l'umiltà dei piccoli passi e confidare nel lievito che penetra nella pasta e lentamente fa crescere la pasta. Nel parlare di Dio, nell'opera di evangelizzazione sotto la guida dello Spirito Santo, è necessario un recupero di semplicità, un ritornare all'essenziale dell'annuncio. La buona notizia di un Dio che è reale, concreto, che è un Dio che si interessa per noi, che è un Dio amore, che si fa vicino a noi in Gesù Cristo, fino alla croce, e che nella risurrezione ci dona la speranza e ci apre ad una vita che non ha fine, la vita eterna, la vita vera. Quell'eccezionale comunicatore che fu l'Apostolo Paolo ci offre una lezione che va proprio al centro della fede, del problema come parlare di Dio con grande semplicità. Abbiamo ascoltato appena dalla lettera prima ai Corinzi le parole queste: quando venni tra voi non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Quindi prima realtà è, non parla Paolo di una filosofia che lui ha sviluppato, non parla di idee che ha trovato altrove o inventato, parla di una realtà della sua vita, parla del Dio che è entrato nella sua vita, parla di un Dio reale che vive, ha parlato con lui, parla con noi del Cristo risorto, crocifisso e risorto. E la seconda realtà è, quindi parla, non cerca se stesso, non vuole crearsi una squadra di ammiratori, non vuole entrare nella storia come capo di una scuola di grandi conoscenze, non cerca sé, non vuole avere un gruppo di ammiratori suoi. Paolo annuncia Cristo e vuole guadagnare le persone per l'altro, per lui, per il Dio vero e reale. Paola parla solo col desiderio di predicare quello che è entrato nella sua vita e che è la vera vita, che lo ha conquistato sulla via di Damasco. Quindi parlare di Dio vuol dire dare spazio a colui che ce lo fa conoscere, che ci rivela il suo volto di amore, vuol dire espropriare il proprio io, offrendolo a Cristo, nella consapevolezza che non siamo noi a poter guadagnare gli altri a Dio, ma dobbiamo attenderli da Dio stesso, invocare da Lui. Parlare di Dio nasce quindi, per metterlo, dall'ascolto, dalla nostra conoscenza di Dio che si realizza nella familiarità con Dio, nella vita della preghiera e secondo i comandamenti. Comunicare la fede per San Paolo non significa quindi portare se stesso, ma dire apertamente, pubblicamente quello che ha visto e sentito nell'incontro con Cristo, quanto ha sperimentato nella sua esistenza ormai trasformata da quell'incontro, e portare quel Gesù che sente presente in sé è diventato il vero orientamento della sua vita, per far capire a tutti che Egli è necessario per il mondo ed è decisivo per la libertà di ogni uomo. L'Apostolo non si accontenta di proclamare delle parole, ma coinvolge tutta la propria esistenza nella grande opera della fede. Per parlare di Dio bisogna fargli spazio, nella fiducia che è Lui che agisce nella nostra debolezza. Fargli spazio senza paura, con semplicità e gioia, nella convinzione profonda che quanto più mettiamo al centro Lui e non noi, tanto più la nostra comunicazione sarà fruttuosa. E questo vale anche per le comunità cristiane. Esse sono chiamate a mostrare l'azione trasformante della grazia di Dio, superando individualismi, chiusure, egoismi, indifferenza e vivendo nei rapporti quotidiani l'amore di Dio. Dobbiamo, ci sono veramente così le nostre comunità, dobbiamo metterci in moto per divenire sempre realmente così annunciatori di Cristo e non di noi stessi. A questo punto dobbiamo domandarci come comunicava Gesù stesso. Gesù nella sua unicità parla del suo Padre, Abba, e del Regno di Dio con lo sguardo pieno di compassione per i disagi e le difficoltà dell'esistenza umana. Parla con grande realismo e direi l'essenziale dell'annuncio di Gesù è che fa trasparente il mondo e la nostra vita vale per Dio. Ci mostra che nel mondo, nella creazione, traspare il volto di Dio e ci mostra come nelle storie quotidiane della nostra vita Dio è presente, sia nelle parabole della natura, il grano di senape, l'acro con diversi grani, o poi nella vita nostra pensiamo alla parabola del figlio prodigo, di Lazzaro, di tutte queste parabole di Gesù. Dai Vangeli vediamo come Gesù si interessa di ogni situazione umana che incontra, si immerge nella realtà degli uomini e delle donne del suo tempo con una fiducia piena nell'aiuto del Padre e che realmente in queste storie nascostamente Dio è presente e se siamo attenti possiamo incontrarlo. I discepoli che vivono con Gesù, le folle che lo incontrano, vedono la sua reazione ai problemi più disparati, vedono come parla, come si comporta, vedono in lui l'azione dello Spirito Santo, l'azione di Dio. In lui annuncio e vita si intrecciano. Gesù agisce e insegna partendo sempre da un intimo rapporto con il Dio Padre. Questo stile diventa una indicazione essenziale per noi cristiani. Il nostro modo di vivere nella fede e nella carità diventa un parlare di Dio nell'oggi, perché mostra con esistenza vissuta in Cristo la credibilità, il realismo di quello che diciamo con le parole, che non sono parole solo, ma mostrano realtà, la vera realtà. In questo dobbiamo essere attenti a cogliere i segni dei tempi nella nostra epoca ed individuare le potenzialità, i desideri, gli ostacoli che si incontrano nella cultura attuale, in particolare il desiderio di autenticità. L'anelito alla trascendenza, la sensibilità per la salvaguardia del creato e comunicare senza timore la risposta che offre la fede in Dio. L'anno della fede è occasione per scoprire, con la fantasia animata dallo Spirito Santo, nuovi percorsi a livello personale e comunitario, affinché in ogni luogo la forza del Vangelo sia sapienza di vita e orientamento dell'esistenza. Anche nel nostro tempo, un luogo privilegiato per parlare di Dio è la famiglia. La prima scuola per comunicare la fede alle nuove generazioni. Il Concilio Vaticano II parla dei genitori come dei primi messaggeri di Dio, chiamati a riscoprire questa loro missione, assumendosi la responsabilità nell'educare, nell'aprire le coscienze dei piccoli all'amore di Dio, come un servizio fondamentale alla loro vita, nell'essere i primi catechisti e maestri della fede per i loro figli. In questo compito è importante anzitutto la vigilanza, che significa saper cogliere le occasioni favorevoli per introdurre in famiglia il discorso di fede e per far maturare una riflessione critica rispetto ai numerosi condizionamenti a cui sono sottoposti i figli. Questa attenzione dei genitori è anche sensibilità nel recepire le possibili domande religiose presenti nell'animo dei figli, a volte evidenti, a volte nascoste. E poi la gioia. La comunicazione della fede deve sempre avere una tonalità di gioia. È la gioia pasquale che non tace o nasconde la realtà del dolore, della sofferenza, della fatica, della difficoltà, dell'incomprensione e della stessa morte, ma sa offrire i criteri per interpretare tutto nella prospettiva della speranza cristiana. La vita buona del Vangelo è proprio questo sguardo nuovo, questa capacità di vedere con gli occhi stessi di Dio ogni situazione. È importante aiutare tutti i membri della famiglia a comprendere che la fede non è un peso, ma una fonte di gioia profonda, e percepire l'azione di Dio, riconoscere la presenza del bene che non fa rumore ed offre orientamenti preziosi per vivere bene la propria esistenza. Infine, la capacità di ascolto e di dialogo. La famiglia deve essere un ambiente in cui si impara a stare insieme, a ricomporre i contrasti nel dialogo reciproco, che è fatto di ascolto e di parola, a comprendersi e ad amarsi, per essere un segno l'uno per l'altro dell'amore misericordioso di Dio. Parlare di Dio quindi vuol dire far comprendere con la parola e con la vita che Dio non è il concorrente della nostra esistenza, ma piuttosto ne è il vero garante, il garante della grandezza della persona umana. E così ritorniamo all'inizio. Parlare di Dio è comunicare con forza e semplicità, con la parola e con la vita, ciò che è essenziale. Il Dio di Gesù Cristo, quel Dio che ci ha mostrato un amore così grande da incarnarsi, morire e risorgere per noi, quel Dio che chiede di seguirlo e lasciarsi trasformare dal suo immenso amore per rinnovare la nostra vita e le nostre relazioni, quel Dio che ci ha donato la Chiesa per camminare insieme e attraverso la parola e i sacramenti rinnovare l'intera città degli uomini affinché possa diventare città di Dio. Grazie.
Cattolica, questa è la Chiesa perché la missione di Gesù abbraccia tutto il mondo. Il quinto concistoro di Benedetto XVI abbraccia 4 continenti e sembra la perfetta illustrazione delle parole che il Papa ha proposto nella sua riflessione sabato scorso alla mattina. La missione di Gesù era orientata a far entrare tutte le nazioni nel regno di Dio. Del concistoro di sabato ci parla Alessandro Gisotti.
Unità ed universalità è il binomio che ha contraddistinto l'odierno concistoro per la creazione di 6 nuovi porporati. Nella sua allocuzione Benedetto XVI si è soffermato sulla missione della Chiesa ed in particolare sul termine cattolica che ne indica un tratto essenziale. La Chiesa, ha detto, è cattolica perché Cristo abbraccia nella sua missione di salvezza tutta l'umanità.
È come il lievito che è orientato all'universale, al tutto, e che porta in se stesso l'universalità.
Ed infatti i nuovi porporati vengono da 3 continenti e 6 paesi diversi: Stati Uniti, Libano, India, Nigeria, Colombia e Filippine.
Attraverso questo consistoro, in modo particolare, desidero porre in risalto che la Chiesa è Chiesa di tutti i popoli.
È stata dunque la volta del rito di creazione dei nuovi cardinali, nel quale è stato anche annunciato l'ordine presbiteriale o diaconale al quale i porporati sono stati assegnati.
Hos venerabilis fratres creamus.
Creiamo e proclamiamo solennemente, ha detto il Papa nella formula in latino, cardinali di Santa Romana Chiesa, questi nostri fratelli. E dunque dunque seguito il giuramento dei nuovi porporati, la consegna dell'anello cardinalizio e l'imposizione della berretta affinché si rafforzi il loro amore e la loro fedeltà verso la Chiesa.
Domenica mattina celebrazione comune del Papa insieme ai nuovi porporati e il Papa nella sua omelia ha riflettuto ancora una volta su quello che deve essere il compito dei porporati, far emergere la volontà di Dio di fronte agli interessi del mondo. Sergio Centofanti.
Far emergere sempre la priorità di Dio di fronte agli interessi del mondo e alle sue potenze. È quanto chiede il Papa ai sei nuovi cardinali invitati ad imitare Gesù che ha vissuto il suo potere come servizio.
Essere discepoli di Gesù significa allora non lasciarsi affascinare dalla logica mondana del potere, ma portare nel mondo la luce della verità e dell'amore di Dio.
Nel Vangelo proposto dalla festa di Cristo Re, Gesù parla di un potere che non risponde alla logica del dominio e della forza.
Il potere del vero Messia, potere che non tramonta mai e che non sarà mai distrutto, non è quello dei regni della terra che sorgono e cadono, ma è quello della verità e dell'amore.
Alla fine dei tempi Gesù tornerà nella gloria per giudicare tutti gli uomini, ma sulla terra sceglie la via della croce. La gente attende un altro tipo di Messia che risolva con la violenza le ingiustizie. Anche i suoi discepoli pensano ad un regno politico, instaurato con la forza, tanto che nel Getsemani Pietro sfodera la spada, ma Gesù lo ferma.
Egli non vuole essere difeso con le armi, ma vuole compiere la volontà del Padre fino in fondo e stabilire il suo regno non con le armi e la violenza, ma con l'apparente debolezza dell'amore che dona la vita.
All'Angelus il Papa, salutando i tanti pellegrini libanesi, sia cristiani che musulmani, giunti per il neocardinale Beshar Arai, invoca la pace sull'umanità, nella fiducia che nelle tormentate vicende della storia Dio continua a costruire il suo regno d'amore. Infine, dopo aver ricordato la beatificazione di Suor Maria Troncatti, testimone di Dio tra gli indios dell'Ecuador, dà appuntamento agli studenti universitari nella Basilica Vaticana per i primi vespri di Avvento, il prossimo 1° dicembre, in occasione dell'anno della fede.
Sono stati momenti di intensa preghiera e di profonda comunione, vissuti nella consapevolezza di un evento che riguarda la Chiesa universale. Così il Papa ha voluto ricordare tutti i vari momenti del Concistoro con i nuovi cardinali lunedì mattina in un'udienza speciale per tutte le famiglie e gli amici e i fedeli che erano giunti per l'occasione.
Un incontro semplice e familiare, così Benedetto XVI ha definito l'udienza ai nuovi cardinali, che ha dato tuttavia l'occasione al Papa di levare un nuovo pressante appello per la pace in Medio Oriente. Parlando in francese al nuovo cardinale, patriarca maronita Beshar Arai, ha incoraggiato la presenza dei cristiani in Medio Oriente, che ha detto devono poter vivere liberamente la propria fede, quindi ha pronunciato un appello pressante per la pace nella regione.
L'Eglise incoraggia tutto un forum vide la paix dans le monde et au Moyen-Orient.
La Chiesa, ha detto, incoraggia tutti gli sforzi fatti in vista della pace nel mondo e nel Medio Oriente. Una pace, aggiunto, che non sarà efficace se non si baserà sull'autentico rispetto l'uno dell'altro. E un pensiero simile il Papa l'ha rivolto per la Colombia, salutando in spagnolo il nuovo cardinale Salazar Gomez, arcivescovo di Bogotà. Il pontefice ha auspicato che la Colombia avanzi in pace e concordia nel cammino della giustizia, della riconciliazione e della solidarietà.
Tra gli appuntamenti e gli incontri della settimana, quelli del Papa con la 17ª conferenza dei direttori delle amministrazioni penitenziarie del Consiglio d'Europa, un incontro in cui il Papa ha parlato della necessità di ridare dignità a chi ha sofferto emarginazione e disprezzo anche nella vita carceraria. Poi l'incontro ancora con il Congresso Mondiale dell'Apostolato del Mare, i partecipanti sono stati ricevuti in udienza dal Papa che ha detto la Chiesa solca i mari per portare il Vangelo in tutte le nazioni. E ancora due incontri internazionali per Benedetto XVI con il presidente di Haiti che ha ringraziato il Vaticano per gli aiuti dopo il terremoto e con il presidente del Libano Michael Sleiman che ha sfogliato insieme al Papa un album delle foto del viaggio a Beirut. Termina così il nostro appuntamento, grazie naturalmente per averci seguito e a risentirci la settimana prossima.
Avete ascoltato
La settimana del Papa. 7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.